Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ringraziamo il Signore in modo speciale. Questo deve essere il nostro ringraziamento particolare, aver potuto ancora una volta leggere, ascoltare il Vangelo per intero, averlo potuto ascoltare insieme e dentro la celebrazione dell'Eucaristia. Al Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 28, versetto 16. Gli undici discepoli intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Parola del Signore. Concludiamo la nostra lettura del Vangelo di Matteo. In quest'ultima settimana abbiamo meditato la morte di Gesù, al capitolo 27, versetto 50 e seguenti. Vediamo che anche su questo punto l'Evangelista Matteo aggiunge qualcosa di suo. Il velo del Tempio c'è anche in Marco, ma il resto non c'è, cioè gli altri segni, il terremoto e le pietre che si spezzano, soprattutto i sepolcri che si aprono, la risurrezione di alcuni giusti, dei segni comunque che indicano l'importanza e il valore della morte di Gesù. Possono essere segni interpretati anche in modo diverso. Per esempio, la risurrezione di alcuni giusti è un segno del tutto positivo. La morte di Gesù è ciò che apre la via alla realizzazione del disegno di Dio, la risurrezione. Anche la fenditura del Il velo del Tempio può essere interpretato in diversi modi. Sappiamo che la lettera agli Ebrei, non so se si rifà a questo punto, ma su questo, diciamo che ricama su questo un pensiero molto importante, cioè che è aperta la via, c'è una via nuova per accostarsi a Dio. Insomma, è una indicazione, una serie di indicazioni importanti sul significato della morte di Gesù. Poi abbiamo invece, direi, in tutti i brani successivi, per così dire, il centro è il corpo di Gesù. L'Evangelista sottolinea che il corpo di Gesù, da un lato, ha ricevuto un trattamento molto speciale, eccezionale, in grazia di un personaggio molto importante che tutti i Vangeli ricordano, Giuseppe di Arimatea, che era un personaggio non solo molto ricco, come dice Matteo, ma anche, come riceviamo informazione dagli altri evangelisti, era addirittura un membro del Sinedrio, quindi un uomo di potere molto importante, era un membro autorevole addirittura del Sinedrio. Matteo dice anche che era discepolo. Forse Luca dice una cosa simile dicendo che aspettava il regno di Dio, che è probabilmente una formula che va nello stesso senso. Comunque Giuseppe è così importante perché sottrae il corpo di Gesù in modo come eccezione alla sorte inevitabile di un condannato per ribellione che non poteva assolutamente essere consegnato a nessuno, e questa è l'importanza. Essendo così importante quest'uomo, da un lato il corpo di Gesù perciò è stato sepolto onorevolmente, dall'altro tutti questi questa parte del Vangelo, soprattutto in Matteo, con la custodia della guardia, del sepolcro, eccetera, vogliono mostrare come il corpo di Gesù è stato in mano non ai discepoli, tolto Giuseppe di Arimatea, che era però più che l'importanza di essere discepoli, il fatto che Giuseppe si sia mosso è spiegato dal fatto che era un discepolo, ma il fatto che abbia avuto il corpo non dipende dal fatto che sia un discepolo, ma dal fatto che è un personaggio importante. E poi il corpo di Gesù è sempre rimasto in mano alle autorità, addirittura è stato sigillato il sepolcro, è stata messa la guardia. Quindi c'è un'attenzione di Matteo su questo punto in riferimento evidentemente alla testimonianza della risurrezione e anche in risposta alla spiegazione, a un'altra spiegazione possibile, in un certo senso la più ovvia, cioè che il corpo di Gesù non si è più trovato perché è stato rubato. È la cosa più semplice, più ovvia. Ecco, allora se noi teniamo conto di questo, io non voglio insistere su questo, vediamo il capitolo 28, i primi versetti, primi sette versetti, sono nel racconto di Matteo soprattutto la rivelazione della risurrezione di Gesù, che non ha avuto nessun testimone umano, non ci sono testimoni della risurrezione propriamente, sono testimoni del Cristo risorto che è apparso, nessuno ha assistito alla risurrezione di Gesù. E qui è quello che è raccontato in Matteo, molto bello, è diciamo un gesto di vittoria. L'angelo del Signore scende dal cielo, per questo viene il terremoto, perché un angelo del Signore scende dal cielo, butta la pietra, si siede sulla pietra e il suo aspetto è un aspetto terrificante e anche splendente. Questo è il segno del trionfo, no? E poi l'annuncio alle donne. E anche il fatto che le guardie rimangono come morti ha questo senso, in fondo, no? Di questa vittoria è rivelata la risurrezione di Gesù. E Matteo aggiunge anche una cosa che gli altri evangelisti non dicono, cioè un incontro di Gesù con le donne. Subito dopo l'annuncio dell'angelo, Gesù incontra le donne, Gesù risorto. Ecco, mi sembra questo il centro di tutto. E parallelamente a questo c'è la risposta, la preoccupazione di Matteo e la risposta anche, la preoccupazione di Matteo per la sua comunità, che deve spiegare come mai la maggioranza, diciamo probabilmente qui, dei giudei al tempo di Matteo non ha accettato la risurrezione di Gesù, cioè che Gesù non c'è perché è risorto. Lo vediamo questo soprattutto nel versetto 15 del capitolo 28. Questo diceria, questo racconto si è diffuso fra i giudei fino ad oggi. Fino ad oggi è la prospettiva del Vangelo. Molto dopo, quando il Vangelo fu scritto, fino ad oggi c'è questo racconto. Cosa dice l'Evangelista Matteo? Questo racconto, questa idea, che è la più ovvia, si è diffusa a motivo di un inganno a suo tempo, a quel tempo, delle autorità, di alcuni sommi sacerdoti. E questo Matteo spiega alla sua comunità il motivo di questa loro situazione. E notiamo anche che Matteo in questo modo non accusa, non c'è ostilità verso quelli che non, suoi giudei che non credono in Gesù, c'è la spiegazione del perché questo è avvenuto, si è diffusa questa spiegazione, diciamo. Ecco, poi abbiamo finalmente il brano di oggi e vediamo come Matteo, ogni evangelista è molto diverso, come vedete, nella composizione dei racconti, delle tradizioni che riguardano la risurrezione di Gesù. Se voi provate a pensare a come ogni evangelista ha i racconti della risurrezione, è molto diverso, e ciascun evangelista ha anche una sua idea molto interessante, molto profonda. C'è Matteo, ha poche cose, come vedete, c'è solo questo incontro con le donne, e poi invece l'incontro in Galilea, sul monte, con queste parole. E Luca, molto diverso, come sappiamo, Luca c'ha una grande insistenza sulla risurrezione fisica di Gesù. Toccatemi, guardate, non sono un fantasma. Ha il racconto dei discepoli di Emmaus, che ha una sua intenzionalità molto particolare, le scritture soprattutto, e così via. Giovanni è ancora molto diverso. Vediamo insieme in particolare il brano di oggi. Io che sono un po' un rabbino, dicono, nel senso negativo, cioè nel senso critico, vi do subito la parola, vorrei criticare la traduzione. Per molti sembrerà una cosa assolutamente inutile, trascurabile, cioè la traduzione del versetto 19. Fate discepoli, ho sentito adesso leggendo, tutti i popoli, mentre il greco dice pandata ethni, non è la stessa cosa. I traduttori non hanno ancora imparato, il traduttore della nuova CEI di Matteo non lo sa. Pandata ethni non è la stessa cosa, tant'è vero per chi è il greco, che subito dopo, baptizon des aftus, cioè, scusate quelli che non sanno il greco, pandata ethni è un neutro, battezzandoli è un maschile, anche questo è un problema. Ma non lo è. Pandata ethni vuol dire tutti i gentili. È un'espressione distributiva che si dice in greco. Tutti i gentili, i non ebrei, e battezzandoli, cioè non si battezzano i popoli, si battezzano i singoli. Va bene, questo è solo per dire che non è la stessa cosa. Non sono i popoli che devono essere battezzati, i popoli non si battezzano, si battezzano i singoli nei vari popoli. Tutti non ebrei, pandata ethni vuol dire tutti non ebrei, cioè manda gli apostoli ai gentili.
Forse anche il versetto 17 ha varie traduzioni possibili. Ho visto che la CEI Nuova dice vedendo si prostrarono, ma alcuni dubitavano, mi sembra che dice così.
Dubitavano.
Essi, che è abbastanza letterale, essi dubitavano, si potrebbe tradurre essi che avevano dubitato, spostando a un tempo precedente. Alcuni traducono alcuni però dubitavano. E così come viene tradotto adesso, quindi sembra contestuale, si prostrano, ma insomma sono arrivati fin lì dubitando, forse è un po' simile appunto ad esempio ai discepoli di Emaus, che hanno saputo tutto, non solo che è morto, ma anche che alcuni è apparso ad alcuni dei loro, eppure nonostante tutto questo, finché non c'è l'incontro, sono in difficoltà, o Tommaso nel Vangelo di Matteo, di Giovanni. In questo senso qua appunto sarebbe questa difficoltà, nonostante tutto, nonostante che qua si sia già in cammino verso la Galilea, quindi hanno obbedito, diciamo, a questa parola ricevuta attraverso le donne, però manterrebbero una difficoltà, perché la risurrezione è una cosa troppo grossa per riuscire a crederci. Ecco, se invece si intendesse essi che avevano dubitato, sarebbe la difficoltà precedente, ma ora arrivando in Galilea, in questo gesto di adorazione, il dubbio, la difficoltà interiore ormai è sciolta. Io però penso che, a parte questo aspetto appunto di come i discepoli arrivino, e indubbiamente il punto mi sembra a cui vuole arrivare il testo è l'invio, cioè il Signore li ha chiamati lì, c'è una grande insistenza per tornare in Galilea, perché viene detto alle donne, viene ripetuto dall'angelo, viene ripetuto nella visione di Gesù, e adesso stanno andandoci. In Galilea, dove tutto è partito, c'è appunto l'invio alle genti, che allarga l'invio che avevamo visto lungo il Vangelo a Israele. Adesso il Gesù risorto li allarga a tutto il mondo la prospettiva dell'annuncio. Ecco, in questo essere mandati, poi la garanzia finale, io sono con voi tutti i giorni, vedo che tanti lo associano come una grande inclusione a quello che era stato l'inizio del Vangelo, nella rivelazione in sogno a Giuseppe, la citazione della scrittura, lo chiameranno Emanuele, Dio con noi. Tutto lì era iniziato, adesso alla fine del Vangelo viene confermata questa scrittura e Gesù garantisce che fino alla fine, fino alla consumazione del secolo, resterà con loro.
Su questo versetto 17 mi colpiva come è detto molto brevissimamente rispetto per esempio a Luca, anche Marco, se non mi ricordo più, mi pare anche Marco, che insistono molto sull'incredulità. Matteo lo sintetizza tutto in un unico verbo. Essi che avevano dubitato, perché mi sembra che l'interesse sia su questo punto, perlomeno quello che dice, insomma, dice Matteo di Gesù: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Quindi questa cosa che è così forte, che ovviamente evoca il testo del profeta Daniele, mi sembra che sia appunto la vittoria decisiva, cioè ogni potere in mano di Gesù è quello che veramente rende gli apostoli, al di là della loro debolezza, al di là della loro incredulità, al di là di tutto, i messaggeri del Vangelo e coloro che portano appunto la salvezza alle genti.
Beh, sì, rifacendomi all'indicazione di Giovanni, che notava la differenza del taglio fra tutti i Vangeli, questa stringatissima chiusa di Matteo mi pare che metta al centro proprio questo, questa vittoria di questo figlio dell'uomo. Non gli interroga sul perché del loro dubitare, nulla, nulla, solo dà loro la possibilità di constatare con i loro occhi, si avvicina, che lui è il figlio dell'uomo, adesso finalmente trionfante. È una visione, mi è sembrata molto forte. Ecco, a fronte di questo, questo secco, messo come lo mette la CEI adesso, non lascia sconti. Essi dubitarono, ma nonostante questo lui sarà con loro nella sua divina potenza.
Sul monte che Gesù aveva loro indicato, mi ricordava il dialogo che in Giovanni c'è tra la Samaritana e Gesù, e che Gesù le risponde: viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Così mi viene in mente qualcosa lì.
La stupidaggine. Credo che dobbiamo essere tutti molto grati a Pilato, almeno questa è stata la mia vissuto nella lettura quest'anno di Matteo, perché questo procuratore romano, che per essere procuratore romano allora doveva essere un personaggio, una preparazione anche dopo, un personaggio molto preparato dal punto di vista del diritto romano, insomma, non, almeno parlerebbe,
sì, ma...
e tutto nel falso processo a Gesù si vede come lui si muove, addirittura anche col consiglio della moglie, mi ha molto impressionato, avrà dovuto parlare spessissimo con la moglie durante il processo, ma soprattutto dopo. Io dicevo che non dobbiamo essere grati, perché nel versetto del capitolo 27, quando c'è proprio Giuseppe d'Arimatea che va a chiedere il corpo, come tu hai detto Giovanni, lui poteva benissimo non darglielo, mentre invece Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Se non gliel'avesse consegnato, era il suo potere di non consegnarlo, era il suo potere. Quindi tutto il problema del sepolcro non ci sarebbe stato. Quindi
certo.
Per questo che io dico, dobbiamo beatificarlo questo Pilato,
cioè,
ma non solo,
sarebbe risorto lo stesso, non è che
ma non solo, ma questo Pilato dal punto di vista psicologico deve essere stato perseguitato da questa presenza, come anch'io lo sento molto che il Signore ci perseguita proprio, nel senso che quando poi vanno i sacerdoti e i farisei per dire di mettere le guardie e la tomba per la custodia della tomba, ancora una volta lui con quel fatto lì di dire di dare la guardia, Pilato disse loro: avete la guardia, andate, assicurate. Insomma, se non ci fosse stato questo, l'ipotesi più ovvia che tu dicevi del furto sarebbe stata ancora più evidente, mentre invece proprio ancora una volta Pilato ci dà la dimostrazione che, insomma, a un certo momento questo è avvenuto proprio perché lui aveva ordinato e poteva anche non ordinato di dare questa guardia. Quindi no, una stupidaggine, però, per dire come questo personaggio, il suo vissuto psicologico, come deve aver vissuto, ecco, questa evidenza di un condannato. Ci sono forse io giudeo, me ne potevo fregare tranquillamente, mentre invece è stato coinvolto, come spesso, ecco, noi veniamo coinvolti proprio nostro malgrado, proprio in questo rapporto col Signore, una volta che abbiamo incontrato il Signore.
Io volevo dire che al versetto nelle parole di Gesù, versetti 19 e 20, sì, Gesù afferma che si sono realizzate su di lui tutte quelle profezie, e a lui appartengono tutte quelle prerogative del figlio dell'uomo. Mi è stata dato ogni potere in cielo e sulla terra, versetto 18. E poi, quindi, sia nei cieli sia sulla terra, come dice appunto la visione di Daniele 7, al figlio dell'uomo furono dati potere, gloria e regno. E l'ultima parola riguarda il tempo, quindi potere anche sul tempo, su tutta la storia, sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E quindi potere sul tempo, sullo spazio, Signore di tutto. E poi quando dice mi è stato dato ogni potere nei cieli e sulla terra, a parte che riprende le parole del tentatore alle tentazioni, ma a parte questo c'è al versetto 19 quel dunque, cioè siccome io ho il potere nei cieli e sulla terra, andate dunque e fate mie discepoli tutti i gentili, tutte le genti. Quindi questo potere nei cieli e sulla terra sembra che sia ordinato alla conoscenza del vero Dio da parte di tutte le genti, di tutti i non ebrei, di tutti. Andate dunque e fate discepoli tutte le genti, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e insegnando loro tutto ciò che vi ho comandato. Quindi il potere su ogni... il potere su ogni cosa, su ogni potere, gloria e regno, è per la realizzazione della vocazione di Israele, quella di far conoscere il vero Dio a tutti i popoli, e che appunto sarà opera del Messia, è opera del Messia, e lui ha il potere di farlo. Quindi, insomma... Beh, niente, anche tutta la storia è in mano a lui e questo deve suscitare in noi una grande fiducia.
Sicuramente così, e vediamo che il potere che Dio ha dato, come dice qui, mi fu dato da Dio potere su tutto, non coincide con la consumazione di questo secolo, cioè con la venuta del secolo XXI, non coincide. Sarò con voi fino, cioè, è un inizio della fase finale del disegno di Dio, non è la fine, è stato dato ogni potere. In questo tempo il potere si esercita mediante la missione. Notiamolo questo, perché la parola potere, exousia, l'autorità, il potere di cui si parla anche in Daniele, è un potere che per sua natura deve abbattere tutti i poteri del mondo, tutta la storia negativa dell'umanità, tutto ciò che di male c'è nel mondo. E questa è la visione di Daniele. Qui in che modo questo avviene? Qui c'è uno spazio dalla risurrezione di Gesù in avanti fino alla consumazione di questo mondo, di questo tempo, in cui il potere si esercita mediante l'annuncio. Questo bisognerebbe sottolinearlo 30-40.000 volte, cioè questo è il punto centrale qui. Il potere del Figlio dell'uomo oggi si esercita, lui esercita il suo potere con la collaborazione dei discepoli, perché questo è un punto centrale qui, attraverso il fare discepoli, tutti gentili, far discepoli, questo è il potere, non ci sono altri poteri. E questo noi non, è molto difficile farlo entrare in testa a noi, che il potere del Figlio dell'uomo, se Gesù ha potere, si deve dimostrare così, col fatto che ci siano dei discepoli E poi qui spiega cosa significa fare discepoli. Significa due cose: battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che significa nel nome di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, cioè è una sintesi della storia della salvezza. Il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo è una sintesi, non è in senso, diciamo, metafisico, ecco, della dogmatica successiva. Nel nome, battezzare nel nome, far entrare dentro alla sinagoga tutta la storia della salvezza e insegnare l'insegnamento. Questo è far discepoli. Mi sembra che sia una cosa molto molto importante, questa molto bella e sempre nuova. Ecco che c'è naturalmente il potere è stato inteso in ben altro modo. E noi siamo ancora figli in fondo di questo, di questa esperienza enorme in cui il potere di Gesù è stato verificato concretamente, ecco, sull'estensione geografica dei regni cristiani o dei popoli cristiani, che è lontanissimo da quello che dice Matteo qui. Il potere di Gesù si esercita effettivamente nella misura in cui c'è il discepolato di Gesù. È una cosa molto, un concetto molto diverso di potere, fino al giorno della consumazione del secolo, cioè fino al giorno in cui questo potere dimostrerà tutta la sua forza, eliminerà il male. Adesso ancora no, adesso il male persiste. Adesso il potere si esercita in questa forma.